Domenica 34esima, solennità del Signore nostro Gesù Cristo, Re dell'Universo. Leggiamo dall'Evangelo di Matteo, capitolo 25, i versetti 31-46.
Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, o nudo, o malato, o in carcere, e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna.
Dal libro del profeta Ezechiele, capitolo 34, i versetti 11-17.
Perché così dice il Signore Dio: ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. Le farò uscire dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare sui monti di Israele, nelle valli e in tutti i luoghi abitati della regione. Le condurrò in ottime pasture e il loro pascolo sarà sui monti alti di Israele. Là si adageranno su fertili pascoli e pasceranno in abbondanza sui monti di Israele. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare, oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte, le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio, ecco, io giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri.
Dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, i versetti 20-28.
Cristo invece risuscitò proprio da morte, primizia di quelli che giacciono morti. Infatti, poiché per via di un uomo è la morte, anche per via di un uomo v'è la risurrezione dei morti. Come in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti saranno vivificati, ciascuno al suo ordine. Primizia è Cristo, poi quei di Cristo che nella venuta sua credettero. Poi sarà la fine, quando consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver annientato ogni signoria e ogni potestà e ogni potenza. Poiché bisogna che egli regni fino a che non abbia posto sotto i suoi piedi tutti i nemici. Ultimo nemico sarà annientata la morte, giacché tutto ha posto il Dio sotto i piedi di lui. Quando dice «tutte le cose sono state assoggettate», è chiaro che si deve eccettuare colui che ha a lui assoggettato ogni cosa. E quando a lui tutte le cose siano soggette, allora anche il Figlio stesso sarà sottoposto a colui che tutto gli ha soggettato, affinché Dio sia tutto in tutti.
O Dio nostro Padre, che ci nutri con il pane della Tua parola, la forza del Tuo Spirito ci sostenga perché obbediamo con gioia a Cristo Re dell'Universo per vivere nel Suo Regno glorioso. Amen.
Amen.
Un saluto a voi qui presenti da vari luoghi, così come salutiamo quanti ci seguono attraverso la rete e attraverso Radio Pace e Radio Tinneri. Siamo all'ultima domenica del tempo ordinario, con la solennità di Gesù Cristo, Re dell'Universo. Negli appunti avete un po' un riassunto di quello che è il corso di questa festa, da quando nel 1925 fu istituita da Pio XI, e via via come si è arricchita attraverso tre cicli di letture, no? A secondo dell'anno liturgico. Un anno liturgico che si chiude, un anno che è l'anno della Divina Grazia che si apre. Le letture infatti dell'ultima e della prima sono collegate in quella teologia simbolica che ci aiuta a comprendere, no? Che l'anno liturgico non è fine a se stesso, è segno di un ciclo completo, simbolo della vita degli uomini nel mondo. Un circolo ma non chiuso, abbiamo detto, a spirale se si vuole, in un crescendo che lo Spirito dispone sapientemente in modo che il nostro cammino non sia statico, no? Non dobbiamo mai sentirci arrivati di aver completato un percorso, ma in quel continuo movimento, in quella dinamica sapienziale dove nella fedeltà al Signore noi lo seguiamo con amore e con gioia. Certamente ci sono visioni complementari di questa domenica. È sempre la venuta, quella del giudizio, quella del Re Eterno, quella del Re Crocifisso. Il termine Re significa, al di là di qualsiasi altra interpretazione, no? Soprattutto di quella regale, spesso come è considerata dal mondo, no? Con tutti i suoi orpelli, Re significa Salvatore, e questo è il senso che la scrittura dà. E i tre cicli propongono questi aspetti diversi e convergenti della regalità del Signore risorto, che è sempre invariabilmente nell'aspetto salvifico. Ciclo A, ciclo B, ciclo C, ciclo A. Cristo, pastore dell'umanità. È il re che giudica, ma è il risorto che viene a prendersi i suoi, coloro che l'hanno seguito. Così come nel ciclo B c'è quell'abbassamento volontario, quell'umiltà estrema del re che dinanzi al tribunale si sottopone al giudizio e si presenta come colui che è il primogenito, il re, con quella dichiarazione solenne davanti a Pilato. E questa investitura, l'anno C, ci ricorda, avviene sulla croce. Così dichiara il titolo posto su quello strumento di morte, che il Signore trasforma in segno di salvezza. Quindi Salvatore, salvezza per tutti gli uomini. E così noi lungo tutto l'anno non facciamo altro che approfondire questa conoscenza del risorto che con la potenza dello Spirito, per la gloria del Padre, viene a redimere tutti gli uomini. E così noi lo celebriamo domenica dopo domenica, invariabilmente, in ogni episodio della sua vita storica. Vediamo dunque come la liturgia di questa domenica ci conduce a questa contemplazione di amore. Sapete che noi ci facciamo aiutare da quel gruppo di testi ecologici, quelle preghiere che puntellano, no? E segnano una sorta di filo rosso nella celebrazione. Innanzitutto la solenne introduzione. L'assemblea prega, canta nell'antifona d'ingresso un testo tratto dall'Apocalisse, capitolo 5. L'agnello immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza, e sapienza e forza e onore. A lui gloria e potenza nei secoli dei secoli. È la visione grandiosa di quella unità nella lode degli angeli, dei quattro viventi, i 24 anziani. È la liturgia eterna, solenne, gioiosa, festale. Tutti questi adoratori proclamano che l'agnello è degno. È il servo sofferente di Isaia, ma è risorto. Ed è degno di ricevere, di possedere tutto ciò che il Padre suo gli ha dato. E nel Padre suo, essendo egli stesso Dio da Dio, l'agnello riceve potenza, divinità, salvezza e forza, che dona agli uomini, redenti, santificati, divinizzati. A lui, con il Padre, la gloria e la potenza in eterno. Così conclude il versetto 6, che purtroppo nella citazione è un po' amputato. Una visione quindi beatificante. Anche noi facciamo nostre queste acclamazioni perché oggi nella fede e nella speranza siamo ammessi a quella grazia che è la liturgia, il banchetto, per la potenza dello Spirito Santo. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide. È il canto all'Evangelo che ci ricorda quella regalità del Signore. Come lo hanno narrato in quell'ingresso a Gerusalemme. Lui umile, a cavallo di un asino pacifico, entra nella città del grande re, attraverso un corteo acclamante di palme, di canti. Lui è lo sposo che viene a prendere la sua sposa per condurla con sé. Ma Gerusalemme è anche il luogo dove si consuma questo convito regale, salvifico, la croce, porta per la resurrezione, per l'ascensione e per il dono dello Spirito Santo, buono e vivificante per l'intera umanità. Perché nel Figlio risorto il Padre con lo Spirito salva tutti. La seconda lettura, facciamo soltanto un accenno, poi ci concentreremo sull'Evangelo. L'Apostolo Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, ne leggiamo una piccola parte di quella lunga sezione che va dal versetto 10 al versetto 58, tratta della resurrezione del Signore, fatto centrale e principale nella storia del mondo e della salvezza. È da lì che scaturisce poi la risurrezione di tutti gli uomini. Da questa vittoria noi, anche noi, vinciamo. La prima lettura tratta da un oracolo profetico, siamo nel profeta Ezechiele, subito durante o subito dopo l'assedio babilonese, siamo nel 598-587 avanti Cristo, un oracolo che sovverte le rovinose prevaricazioni, disgrazie a cui il popolo è andato incontro anche per una guida insicura, peccaminosa, come quella dei re e dei grandi, che pretendono di garantire giustizia, ma invece terribilmente ne fanno le spese i piccoli, i malati, gli emarginati. Sotto questa guida di questi che si credevano potenti, il popolo è decimato come un gregge mal condotto. Allora il Signore interviene, attraverso il profeta dice che prenderà lui le redini della situazione. Egli veglia sulla salute dei malati, cura i feriti, allontana i malvagi pastori, privandoli del loro potere. Ricordate, è il pastore che cerca quella pecora ferita che vale quanto le 99 che non hanno bisogno di assistenza. Non dobbiamo attendere un pastore migliore, è lui. Quanto di meglio noi possiamo avere. È lui che conduce e accompagna le pecore sempre, al pascolo e al riposo, come ci ricorda il Salmo responsoriale, il Salmo 22, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. E proprio in questa domenica festa di Cristo Re, dall'Evangelo di Matteo si proclama questa grande pericope che fa parte di quel discorso escatologico che, come abbiamo più volte detto nelle scorse domeniche, o meglio, in domenica scorsa, perché poi le altre sono state sostituite da altre feste, un discorso escatologico che noi troviamo nei sinottici, dopo la parabola delle 10 vergini in Matteo e quella dei talenti di domenica scorsa, la scena del giudizio finale, quasi un coronamento di quell'insegnamento pubblico che si collega poi e si chiude con il racconto della passione e della resurrezione. Se voi girate la pagina subito dopo, all'inizio del capitolo 26, dopo la conclusione della nostra pericope, Matteo scrive: Terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua e il Figlio dell'uomo sarà consegnato per essere crocifisso». Il brano dunque di questo Evangelo, ultimo dell'anno liturgico, richiama la nostra attenzione sul rapporto tra la fine dei tempi e la nostra vita, sull'atteggiamento. Abbiamo detto che deve essere di vigilanza. Qui si sottolinea che saremo giudicati dal Cristo Re nel nostro atteggiamento verso il prossimo. Noi pensiamo alla fine dei tempi spesso come una soluzione miracolo, no? In realtà l'Evangelo ci presenta il modo migliore per attendere la fine, non guardando il cielo. Ricordate come dirà ai discepoli che mentre lui ascendeva, no? Gli angeli: che guardate in cielo, no? Spesso noi ci soffermiamo così, in una sorta di fantasia, no? L'Evangelo invece ci riconduce non a un destino che si giocherà all'ultimo momento, ma nella attualità della nostra vita. Noi prepariamo con le nostre scelte, l'ho detto altre volte, con il nostro quotidiano, quello che sarà il risultato finale. L'esempio tipico è quello, no? Degli esami a scuola. Non si studia all'ultimo momento. Qualcuno può essere fortunato. Io sono stato testimone di una fortuna di questo genere, di uno che non aveva studiato ed è stato promosso, e anche con un buon voto. Adesso non so i particolari, però so che sapeva una sola cosa, e quella gli ha chiesto, no? E gli è andato benissimo, gli altri poi li ha tartassati come... Ma non accade così. Il Signore non gioca con la nostra vita. Saremo giudicati nell'atteggiamento che oggi noi abbiamo verso il prossimo. Quell'atteggiamento che giorno dopo giorno abbiamo avuto. Perché l'umanità è stretta dalla sofferenza e dal bisogno. E lì il Figlio dell'uomo è presente. Nel prossimo più vicino, ma anche nella folla immensa. È bella questa espressione. In quei milioni di cristi dagli occhi cupi e dolci. È lì che noi dobbiamo agire, operare, non attraverso, come dire, un'elemosina frettolosa, no? Un dare qualcosa per togliercelo di torno, ma attraverso un amore creativo, efficace, che arrivi poi a mettere in movimento anche tutti quei meccanismi, parliamo di decisioni politiche che sono poi necessarie ancor più, no? Di quel piccolo gesto che noi possiamo compiere. Tutto questo, allora, vedete, questo operare che arriva poi a una decisione che coinvolge nazioni, popoli, ci porta a pensare alla regalità di Cristo. Ma la regalità di Cristo non è signoria sulle questioni della vita civile, che oggi, ancor più che in passato, suonano ambigue, no? Ormai la nostra società è pluralista e laicizzata come mai, no? Nei tempi passati. È una regalità quella del Signore presente nei poveri e nei piccoli. Lui è il difensore, il protettore dei loro diritti. Servendo i poveri è Lui che serviamo. E San Giovanni della Croce ci ricordava che alla sera della vita noi saremo giudicati sull'amore. Il giudizio non si baserà altro che sulle opere di misericordia, sulla carità che non verrà mai meno. Bisogna dunque amare sino alla fine Dio e gli uomini, mai Dio senza l'uomo, mai l'uomo senza Dio. E qui la scena classica di questo giudizio. Non si decide nell'aldilà. Oggi noi ci pronunciamo se siamo con Cristo o contro di Lui. Nell'Evangelo abbiamo un elenco tradizionale di quelle opere di misericordia, ma un elenco che non pone limiti all'amore. Non è esaustivo di tutto ciò che il cristiano deve compiere. Servire Cristo e andare alla ricerca dei bisogni e delle carenze e porvi rimedio. Comprendere che si ha bisogno di noi e che è più importante che interrogarsi poi sul giudizio, no? A cui saranno sottoposte le nostre azioni. Ma sappiamo, per quella conoscenza che abbiamo sperimentato nelle letture delle domeniche passate, che i criteri di Dio oltrepassano di gran lunga la nostra immaginazione. Il suo verdetto ci sorprende sempre. Ricordate la parabola degli operai dell'ultima ora, no? Noi pensavamo, e invece, è così per tante altre pericopi. La nostra pericope evangelica, diamo un semplice inquadramento, in una cornice narrativa troviamo un duplice dialogo. Nella cornice c'è un'introduzione di chiaro stile apocalittico e una conclusione sintetica sul destino eterno. Il dialogo centrale, anche a costo di stancare, è ripetuto due volte in modo strettamente simile e antitetico, due gruppi. E poi per ben quattro volte viene ripetuto l'elenco di quelle sei opere decisive per il giudizio. I versetti 31-33. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui siederanno sul trono della sua gloria, davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Comprendiamo che quando il Signore ci parla delle realtà future, no? Non intende dare una descrizione esatta di come le cose avverranno, no? Piuttosto non vuole descrivere gli avvenimenti per se stessi, no? Ma vuole farci comprendere lo spirito con cui noi poi dobbiamo giungere a quei tempi. Gesù è figlio del suo tempo, tiene conto dei fatti, della mentalità del suo tempo e ne utilizza i temi per inculcare agli uomini quella preparazione necessaria per superare felicemente la prova finale. È la sua persona, no? Che noi poi troviamo al centro. In questo brano estremamente suggestivo, la Chiesa si ritrova unita nell'attenzione in un futuro attraverso una fedeltà operante di vita. In realtà noi la chiamiamo parabola, ma possiamo considerarla un mashal, una sorta di, come potremmo dire, divisione profetica, se volete, no? Di queste realtà ultime. Una scena che si trasforma poi, una scena pastorale che si trasforma in una scena giudiziaria, no? Siamo trasportati in un tribunale presieduto dal Figlio dell'uomo, nel quale alcuni sono premiati, altri condannati. Forse il paragone col pastore era la parabola originaria, no? Di questo figlio dell'uomo che verrà. Poi abbiamo il giudice, perché questo figlio dell'uomo verrà come nel libro di Daniele, con potenza per giudicare. E nella gloria, perché Gesù ne aveva parlato, la gloria di Cristo giudice è prerogativa divina, è la gloria del Padre che a Lui ha dato di distribuire a ciascuno secondo le proprie opere. E poi la descrizione con tutti i suoi angeli, dice il testo, una espressione che si ispira al profeta Zaccaria, in cui si dice che nel grande giorno del Signore apparirà Adonai con tutti i suoi santi. Un corteo celeste, tipico, potremmo dire, una tipica rappresentazione, ricordate quella di Isaia, no? Del capitolo 6, delle corti orientali. Una funzione certamente coreografica, non necessariamente reale tutto l'apparato descritto, no? Certo, c'è un linguaggio parabolico, semiparabolico, di cui dobbiamo tenerne conto. Innanzitutto cogliamo che davanti al Cristo si raccolgono tutte le genti. Davanti a Lui, versetto 32, verranno radunati tutti i popoli. Ritroviamo qui un passivo della divinità, quel passivo teologico con cui si rende presente un'azione divina non nominando direttamente Dio. Il regno diventa come una rete. Ricordate la parabola della rete? Matteo capitolo 13. Il regno dei cieli è come una rete che raccoglie ogni tipo di pesce. Oppure i servi del re, che sono mandati per le strade a raccogliere tutti quelli che trovano per il banchetto di nozze. Ma la nostra pericope non si interessa della raccolta, bensì della separazione. Anche questo un motivo caro a Matteo. Entrambe le parabole, infatti, quella dei pesci e quella dei commensali, si chiudono con una separazione. Quando la rete è piena, cosa fanno i pescatori? Separano i pesci buoni da quelli cattivi. E quando tutti sono entrati nella mensa, no, al banchetto, il padrone caccia via quelli che non hanno l'abito nuziale. Ma anche, se vogliamo, le altre parabole escatologiche, no? Quella delle 10 vergini, anche lì, no? Non abbiamo poi una separazione, 5 entreranno e 5 rimarranno fuori. Così come anche nella parabola dei talenti di ieri, no? 2 entreranno e 1 rimarrà fuori. Il testo dice, verranno radunati tutti i popoli. L'espressione greca, panta ta etne, normalmente è tradotta con tutti i popoli, comprendendo anche Israele, no? Ma, capite, questo si scontra un po' anche con un'interpretazione che Israele dà di questo testo, di cui noi dobbiamo anche tener conto. E anche di come l'Evangelista ha usato questi termini nel suo Evangelo. In altri passi, dell'Evangelo di Matteo, avete poi la citazione negli appunti, no? Da Matteo 4, versetto 15 e via via, 6, capitolo 6, 10, 12, 20, eccetera, questo vocabolo, no? Etne e panta etne, si riferisce ai pagani, a tutti i popoli al di fuori di Israele. E questo l'uso che ne fa Matteo. Questa frase in ambiente giudaico rievoca il giudizio di Dio sui popoli, no? Che hanno oppresso Israele. Leggete il profeta Zaccaria, capitolo 14, versetto 2, il giudizio terribile per coloro che hanno fatto soffrire Israele. Qui invece spesso i commentatori intendono tutti i popoli compreso Israele. Perché? Perché rappresentando tutta l'umanità, no? E di conseguenza i piccoli diventano tutti coloro che soffrono in qualsiasi modo, in un certo senso si può indicare che le vecchie distinzioni giudei, pagani, cristiani, infedeli cadono. Il giudizio è universale ed è basato sull'operato di ciascuno. È una grande apertura quella che qui viene fatta, eh? Perché se pensate a quello che dicevamo prima, pagani, no? Escluso Israele, e nei fratelli più piccoli vedere quei cristiani, no? Che soffrono, come probabilmente potrebbe essere nell'Evangelo di Matteo, perché se ha usato questi vocaboli in questo modo, in tutti quelle citazioni che vi ho detto prima, cioè perché adesso dovrebbe cambiare, no? Però certamente è affascinante questo superamento che qui ci viene proposto. Ora, come sempre, non si tratta di scegliere per l'uno o per l'altra, no? Spesso noi scadiamo sempre nel out-out, no? O questo o quello. Possiamo certamente essere più inclini verso un'interpretazione piuttosto che un'altra, ma forse occorre tenerle presente tutte insieme. C'è certo un intervento, una preoccupazione che è rivolta a tutti coloro che non conoscono, un aiuto che è rivolto a coloro che si sono affidati al Signore, ma è anche vero che c'è una universalità che noi non possiamo chiudere. Ricordate quell'unico gregge, l'unico pastore, chi è dentro si salva, chi è fuori non si salva. Già il Concilio, no? Ha detto che poi, secondo vie misteriose che Dio conosce, la salvezza è per tutti. Anche per coloro che non conoscono e che pure hanno operato, senza sapere. Per noi è un po' difficile, no? Perché vogliamo essere sicuri, vogliamo inquadrare. Ma teniamo presente anche questa universalità. Le greggi, dice il testo, sono separate dal pastore, le pecore dai capri. Già altre volte ne abbiamo discusso. Pecore e capre durante il giorno stanno insieme. La sera però hanno esigenze diverse. Le capre hanno bisogno di riparo perché soffrono il freddo più delle pecore. Le pecore di notte preferiscono stare all'aria aperta, però è anche vero che ai tempi di Gesù le pecore avevano un valore maggiore. Per questo nella parabola, no, a loro è riservato un trattamento migliore. E coloro che sono chiamati pecore sono dalla parte buona, sono a destra. Ora, questa immagine deriva anche da quella profezia di Ezechiele, da cui sono tratti alcuni versetti della prima lettura, quel capitolo 34, no, sui pastori, che Grillo Magno ha ben commentato, no? Ma che meraviglia, perché è un testo che non si trova facilmente in commercio, eh? Ci sono poche traduzioni, forse ci sono poche richieste, no? Per questo non viene sufficientemente stampato. Che cosa racconta? Il pastore buono divide con cura le pecore perché ha interesse, ha amore per queste pecore. Così come dividerà poi il grano buono dalla zizzania, come i pescatori separano i pesci commestibili da tutto il resto, affinché non ci sia confusione tra quanto è buono e quanto è cattivo e inutile. Riguardo la destra e la sinistra, poi, voi sapete che la destra, no, da sempre è ritenuta la parte buona. La destra del Signore protegge l'uomo, è potente. Il figlio dell'uomo siede alla destra, no? In un banchetto, no? L'ospite importante è alla destra, Diciamo, indegnamente mi ritrovo qua, è il vicario, non dimentichiamo, quindi è la destra, no? Questo che, perdonate la battuta un po', il figlio dell'uomo, dunque, se l'ha scelto lui, vabbè, ma nessuno gliela... Come ogni giudizio, quindi, occorre tenere presente tutto questo. Versetto 34. Il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti dal Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Fermiamoci qui. Il giudice pronuncia il dispositivo della sentenza. Alle pecore buone dice: venite, benedetti dal Padre mio. La scena pastorale viene abbandonata e subito dopo noi troviamo un cambiamento. Perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato, ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere, quando ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito, quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Il pastore ora diventa il re, così viene chiamato, e gli uomini si rivolgono a lui chiamandolo Kyrios, Signore. La dignità regale compete al Messia ed egli la esercita come giudice, signore della storia, e nel suo regno ammette i benedetti dal Padre, quegli uomini che lo hanno seguito, hanno ascoltato la sua parola. Il re qui è espresso con tutta la sua solennità. Altrove, nell'Evangelo, noi troviamo la regalità di Gesù al momento dell'infanzia, ricordate? Poi verrà ripreso, anche se in chiave sarcastica, nel racconto della passione: tu sei re, se sei re. Gesù qui, senza ironia né segretezza, è re in tutta la sua gloria. Ereditate, dice, il regno preparato per voi. Un giudizio, quello di salvezza, che non è frutto del caso o del capriccio. Questo preparato per voi non vuole, come dire, parlare di una scelta incomprensibile di alcuni rispetto ad altri, no? Ma certamente c'è un piano che il Signore ha, dove i singoli sono scelti non per cieca preordinazione, ma secondo il senso che il brano ci dà in base alle opere. È questo che determina la scelta. E che sia dalla creazione del mondo, no? Perché fin dall'inizio, così, se voi leggete, per esempio, il testo dei Pirkei Avot, no? Dove noi abbiamo una serie di raccolte che la tradizione ebraica ha raccolto, no, di riflessioni sulla scrittura. Noi sappiamo dal libro dei Proverbi che la sapienza è creata fin dall'inizio del mondo, no? Nella tradizione ebraica questa origine è attribuita alla Torah, che è creata e insieme anche tante altre cose importanti. Il primo sabato, l'arcobaleno, la manna, la verga, le lettere dell'alfabeto, la scrittura, le tavole della legge, eccetera. Ecco dunque quello di cui noi dobbiamo stare attenti. Le opere. E nell'Evangelo di Matteo questo è anche comprensibile, no? La tradizione ebraica dà molto importanza a questo, ma vedremo che Gesù opera un salto di qualità, no? Nell'elenco ci sono 6 opere di carità, un numero simbolico. Il 6 è considerato simbolo di vita attiva e di opere buone. In 6 giorni il Signore ha portato a termine la creazione. Il 6 però è anche preparazione al riposo e al completamento del 7. I 6 angeli dell'Apocalisse suonano la tromba durante il giudizio divino. Il 7 suona quando il mistero divino è compiuto. Apocalisse 8, versetti 6 e seguenti. L'elenco che raccoglie affamati, assetati, forestieri, nudi, malati, prigionieri, ripropone quello schema tipico delle opere di misericordia previste nella Bibbia. Se voi prendete Isaia 58, Tobia 4, Giobbe, capitolo 22, anche la letteratura giudaica trova elenchi simili. Però Gesù supera la motivazione, no? L'antico senso, perché le opere di carità sono manifestazione del precetto fondamentale dell'amore e non semplici opere benefiche compiute senza spirito di benevolenza, perché si possono compiere anche buone cose, però per filantropia potremmo dire, no? Mantenendo un distacco con l'altro, con il povero, con l'ammalato, con il carcerato, eccetera, con lo straniero, e ne abbiamo sotto gli occhi, di questi esempi. L'insegnamento di Gesù esclude lo spirito di calcolo con cui queste opere a volte erano compiute nel giudaismo, dove si voleva tenere Dio obbligato. Si compivano delle opere perché Dio non potesse fare a meno poi di premiarle, no? In realtà queste opere non erano compiute per Dio, ma contro Dio, in un certo senso per legargli le mani, per obbligarlo poi a premiare, no? E suoi, Signore, io ho fatto questo, mi devi, no? È una preghiera che ancora oggi corre sulle nostre labbra. È il travisamento della fede. La sentenza definitiva, dunque, è su un servizio caritativo al prossimo che è nel bisogno. E questo non è contraria alla predicazione di Gesù, che insiste sulla necessità della conversione, sulla fede, sui comandamenti, sul precetto dell'amore, sulla purezza del cuore, sull'umiltà, sulla filiazione divina, sulla rinunzia, sulla necessità di portare la croce. Ricordate, potremmo continuare questo elenco. L'enumerazione che Gesù fa non è esclusiva, ma complementare, perché mette in evidenza soprattutto l'importanza preponderante che ha per Gesù il precetto dell'amore che si manifesta in queste opere. Il resto non è escluso, ma è supposto, è previsto, è precedente. Il re giudice si appropria, no? Ricordate sempre il passivo, divinitatis, di queste opere che dichiara come fatti a lui, alla sua persona. Chi è che ha operato tutto questo? I giusti, dice, una moltitudine che hanno operato e anch'essi non riconoscono. Qui Israele aveva in un certo senso anche previsto questo, no? Perché aveva raccolto, per esempio, i diversi gradi dell'elemosina, no? Che parte da chi dà poco e di malavoglia, no? L'elemosina, alle volte uno può essere costretto, no? A dare poco e di malavoglia, fino al massimo grado che era quello di chi dà senza farsi conoscere, dà molto, è chiaro, sottinteso, perché se dà poco, dà molto, dà senza far sapere chi è, né senza sapere a chi dà. Siamo nella gratuità estrema. Non si può ricevere ringraziamento, no? Né si può poi a un certo punto far rivelare all'altro: io ti ho dato. I giusti operano e basta, non hanno fatto indagine su chi era meritevole di aiuto, né chi fossero quelli da aiutare, no? Gli elenchi che noi dobbiamo poi riempire. Le opere di carità hanno il merito di essere state compiute in onore di Gesù, le hanno fatte, no? Ma come conseguenza di quello che dicevamo prima, no? Che precede la conversione, il comandamento, il precetto dell'amore, l'umiltà, la purezza del cuore, tutte queste cose hanno poi trovato sbocco, no? In quella carità, in quell'opera. Tanto quelli di destra come quelli di sinistra sono sorpresi dinanzi alle dichiarazioni del giudice e tutti esprimono meraviglia. Nessuno dei due, no, ha riconosciuto. In questo modo, vedete, ritroviamo un po' quel principio universale, no, che abbatte le tante barriere. Le opere compiute per amore sono liberate da qualsiasi limite che ne possa condizionare il loro valore. Sono premiate le opere compiute per amore del prossimo bisognoso. Gesù si rivolge a tutti indistintamente, dimostrando così che anche fuori da quell'ambito visibile dei discepoli, della Chiesa, vi può essere un vero regno e un vero cristianesimo. La sentenza pronunciata poi per quelli che si trovano alla sinistra sta a indicare la separazione eterna e per conseguenza dalla vita, senza che noi parliamo di predestinazione alla condanna, no? Cioè, andava a finire così, no, assolutamente. È la loro mancanza di amore, una questione personale, no? O hai amato o non hai amato. È su questo che è determinata il loro destino. Le parole di Gesù parlano della sorte degli uomini nel momento supremo. Quando, Signore? La domanda, con buona probabilità, è un espediente stilistico per spezzare un po' quella esposizione monotona, no? E sottolineare il momento importante. Poi non dimentichiamo che la ripetizione anche di lunghi brani in tipo colloquiale è caratteristica, no, della narrativa orientale. Noi siamo forse un po' più schematici, no? L'Oriente è molto più più abbondante, no? Molto più ricco, molto più festoso anche, no? Beh, anche noi, sud e nord dell'Italia, abbiamo di queste, no? Questa esuberanza nel raccontare, nel presentare certe cose, e invece, no? Lì altrove magari c'è molta più organizzazione, sinteticità, ma non sempre la cosa poi è. La risposta del re, decisiva in tutto il brano, versetto 40, in verità io vi dico, notate la formula solenne, no? L'amen, il Dio fedele, è il vocabolo della fede, della stabilità, il Dio, amen, il fedele, parla, è la parola autorevole, solenne. La troviamo spesso nei Vangeli. Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Chi sono questi fratelli più piccoli? I discepoli, coloro che si sono fatti piccoli per entrare nel regno, chi esegue la volontà, questi sono i fratelli, ricordate, chi compie la volontà è mio fratello, mia sorella, madre. La resurrezione inaugura questa fraternità che deve essere portata al mondo. Se voi prendete Matteo 28, al versetto 10, andate, annunciate ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. E come primogenito fra molti fratelli, lui che ha operato la carità, la giustizia, e chi ha operato sembra ignorare tutto questo. Quando, Signore? I versetti poi 41-45 sviluppa in un parallelismo antitetico, no? Per coloro che invece non hanno operato il bene. Poi dirà a quelli che saranno alla sinistra, via, lontano da me. Maledetti nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi ho dato da mangiare, ho avuto sete, eccetera, eccetera, no? Uno stesso procedimento. La materia dell'azione giudiziale, dunque, non è dottrina, fede, speranza, santità, no? Ma se tutte queste cose hanno preso corpo nella giustizia, carità ai fratelli. Troviamo quella seconda tavola della legge, no? I doveri verso il prossimo, che diventa criterio di giudizio dell'obbedienza alla prima tavola, i doveri verso Dio. Dice Paolo nella lettera ai Romani, chi ama il prossimo adempie la legge. Romani 13. 8:10 o Galati 5:14. In quest'ultimo quadro, dunque, si ritrova l'umanità intera e il giudizio per quelli che non hanno conosciuto il Cristo, che non sono né ebrei né cristiani. Anche loro saranno giudicati, non in base alle attese profetiche, alla fecondità evangelica, ma al criterio dell'attenzione all'uomo bisognoso. Quindi cristiani, ebrei possono rientrare, rientrano di fatto. Ricordate la parabola dei vignaioli omicidi, no? Dicevamo, non era una sostituzione di nazioni, no? Ebrei con un altro popolo, ma fra chi dà il raccolto al padrone, fra chi obbedisce, tra chi opera e chi invece non raccoglie, non opera, tra chi ascolta e non ascolta, tra chi crede e chi non crede, è questo. Tutti gli interpellati reagiscono dicendo, Signore, ma noi non ti abbiamo mai visto. La differenza fra loro è data da questo generoso servizio non reso. La novità per loro è che queste opere non sono state rese ai fratelli e al Messia. Quindi accogliere o rifiutare Cristo avviene nella persona di ogni uomo. Poi supplizio eterno, vita eterna, no? I versetti conclusivi. Se ne andranno, versetto 46, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. L'eternità sottolinea il giudizio finale, che ha carattere definitivo e irrevocabile. E proprio la collocazione di questo capitolo alla conclusione del discorso di Gesù, il discorso detto escatologico, diventa una sorta di ultima parola di Gesù ai suoi discepoli e sottolinea l'enorme importanza teologica di questo discorso. In ultima analisi, è l'amore che determina se un uomo è buono o cattivo. Se il nostro amore è attivo, l'insuccesso nel realizzare una moralità perfetta in altri campi sarà infrequente e comunque sarà perdonato. Ricordate la parabola dei talenti, no? Termina male, Ma perché termina male? Perché quel servo ha malinterpretato l'amore del padrone. Avrebbe potuto dire: Signore, io ho avuto paura, no? Di rischiare, perché potevo perdere. Però so che sei misericordioso e ho rischiato e ho perso, perché può accadere anche di non raddoppiare. Però tu sei misericordioso. Ecco qui, no? Quel talento che tu mi hai dato. Avrebbe il padrone, no? Condannato quel servo? Vedete, sono state le sue parole, no? A condannarlo. Perché si è fatto un Dio che non riconosce come tale, capace anche di perdonare un suo errore. Invece un Dio che non perdona. Così anche noi possiamo anche non realizzare, no? Ma saremo comunque perdonati se avremo amato. Non esiste nessun sostituto dell'amore. E vorrei ricordare anche, a conclusione, l'antifona alla comunione, visto che abbiamo un po' ripreso tutti i testi ecologici, tratta dal Salmo 28, i versetti 10-11. Re in eterno siede il Signore, benedirà il suo popolo con la pace. Perché lo ricordiamo? Perché questo testo forma una inclusione che potremmo chiamare letteraria eucaristica, perché si ritrova nella prima domenica, quella del tempo ordinario, che poi è la festa del battesimo del Signore, no? Ritroviamo questa stessa antifona, domenica prima e domenica ultima, principio e termine, no? Di questo grandioso arco che è il tempo per l'anno. E l'orante che cosa confessa? La fede e la gioia nell'acclamazione del suo Signore, il Sovrano Eterno. L'eternità qui non è un futuro, ma è un illimitato presente. Così ha gioito il salmista anche altre volte. Soprattutto si esulta dopo l'annuncio profetico, no? Che coglie un superamento della triste condizione del presente. Il profeta è l'uomo del presente, ricordatelo, no? Noi ne togliamo, no? La potenzialità, perché diciamo è del futuro, no? Parla al presente e vede al presente le cose che cambiano, per quella fedeltà che il Signore ha nelle sue azioni, nelle sue parole, nelle sue promesse. Il Signore regna come sovrano inaccessibile e tuttavia viene a unirsi al suo popolo. Suo popolo, l'alleanza, viene per benedirlo. E poiché la benedizione torna sempre sul benedicente e unisce a lui il benedetto, no? Tutto è comunicato, no? In quella pace divina. È il segno di croce. Noi ci facciamo il segno di croce in risposta a quella croce che su di noi è stata segnata al momento del battesimo. E non facciamo altro che ritornare a Lui con quella benedizione con cui siamo stati benedetti. E il rimando poi è anche alla benedizione sacerdotale, numeri 6, che Paolo poi riprenderà in Filippesi 4:7. Ma vorrei sottolineare quell'oggi che nella liturgia risuona. Oggi noi contempliamo in questo canto, in questa comunione, quella visione della nostra vera vita. Il Padre, il Sovrano Eterno, il Re della Pace e della Verità, il Re Salvatore, dona la sua benedizione trasformante ai figli suoi. Oggi, una volta di più, dona lo Spirito suo, tutto santo e buono e vivificante, nella parola che lo testimonia e nel convito nuziale preparato dal Figlio, per il Figlio. E le preghiere di colletta, le leggiamo dopo, in realtà vengono lette prima, no? Vengono pregate prima, all'inizio della liturgia della parola. Quella più antica: Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, Re dell'universo, fa che ogni creatura, libera dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine. La preghiera fa anamnesi, no? Che il Padre, che ha eletto il Figlio, Re dell'universo, ha voluto ricapitolare in Lui tutte le cose. E la Chiesa, con epicrasi, chiede che tutta la creazione sia liberata dal peccato, possa dare culto a questa divina maestà per giungere alla lode eterna. La seconda preghiera di colletta, quella dell'anno A, recita così: O Padre, che hai posto il tuo unico Figlio come unico Re e Pastore di tutti gli uomini, per costruire nelle tormentate vicende della storia il tuo regno d'amore, alimenta in noi la certezza di fede che un giorno, annientato anche l'ultimo nemico, la morte, egli ti consegnerà l'opera della sua redenzione, perché tu sia tutto in tutti. In questa preghiera la Chiesa confessa, chiede, supplica quel rafforzamento della fede nel Padre che ha consacrato il Figlio, sacerdote e Re, pastore unico. Tutto si assoggetta al suo dominio salvifico, perché il Figlio possa poi consegnarlo al Padre nella verità, nella santità, nella grazia, nella carità e nella pace, come ci ricorda poi la preghiera eucaristica. Amen.
Amen.